Ho il piacere di presentarvi Silvia Zanconato, che sta scrivendo proprio un libro sulla figura della moglie di Giobbe. Silvia fa parte del coordinamento delle teologhe italiane e da quest'anno del direttivo delle teologhe italiane. È venuta anche per degli incontri con il settore apostolato biblico quest'estate. A noi è piaciuta moltissimo il suo modo di porre le storie usando sia il metodo diacronico ma soprattutto quello sincronico, e quindi questa sera vi racconterà questa storia. Lei viene da un baccellierato in filosofia alla Gregoriana e uno in teologia, sempre alla Gregoriana, da una licenza in scienze bibliche all'Istituto Biblico, ha un master di primo livello in religioni e mediazioni culturali e collabora con varie riviste e ha collaborato alla scrittura e alla redazione di contributi biblici per l'Associazione Biblica Italiana e anche collaborazione redazionale nell'ambito dell'opera della nuova versione della Bibbia dei testi antichi dell'edizione San Paolo. È un'insegnante anche, non mi dilungo su di lei e lascio a lei la parola, grazie.
Questo personaggio veramente minore in apparenza nel libro di Giobbe, ma che forse ha qualche cosa di significativo da rivelarci. La moglie di Giobbe non ha nemmeno un nome, è cosa abbastanza comune nella tradizione biblica. La moglie di Giobbe è forse fra le donne, almeno questo io sostengo, meno comprese della scrittura. Ha subito una lunghissima storia di ingiusta emarginazione e marginalizzazione. E le poche parole che dice all'interno del libro sono state pressoché univocamente e ampiamente interpretate in modo negativo dai molti commentatori che l'hanno o diffamata o semplicemente ignorata, facendo di lei un personaggio irrilevante per la comprensione del libro. Nella tradizione giudaica viene associata niente meno che a Eva, perché anch'ella provoca Giobbe a peccare contro Dio, anche se Giobbe, ricordando la lezione di Adamo, non ascolta la moglie, in questo rivelandosi addirittura superiore, facendo tesoro dell'esperienza del suo predecessore. E il Midrash, appunto, confronta questi due casi in cui una moglie cerca di persuadere il marito a peccare consapevolmente, notando come in entrambi i casi la forza della seduzione fosse davvero molto difficile da contrastare. Però Giobbe, appunto, al contrario di Adamo, risponde, includendola, però, queste sono le parole del Midrash nella sua preghiera: entrambi dobbiamo accettare da Dio le cose belle e quelle che non lo sono. Facendo quindi anche il magnanimo, invitandola così ad accettare il male dal Signore e il suo giudizio. Ci sono alcune notevoli eccezioni, le cito soltanto, magari saranno oggetto di un eventuale altro approfondimento. Ci sono alcune interessanti eccezioni, per esempio nella traduzione della 70 si aggiungono alcuni elementi in un qualche modo favorevoli a questa donna che appunto aveva sopportato a lungo il male del marito, portando il peso della baracca sulle sue spalle, e le sue parole amare vengono lette come uno sfogo di una donna esasperata dalla fatica. Però però è uno spostamento leggero ma significativo. E poi c'è quell'altro libro interessantissimo che addirittura associa la moglie di Giobbe, dandole un nome, alla figlia di Giacobbe, Dina, quella che subisce violenza. Recupera quella tradizione, si chiama Testamento di Giobbe, questa opera, e recupera la figura della moglie di Giobbe in un senso un po' più positivo. Ed è interessante, perché già nell'antichità, ecco, piccoli spiragli un po' laterali che si distanziarono dalla pesante tradizione di vederla come un personaggio molto negativo ci sono. E anche su questo aggancio alcuni autori, tra cui mi ci metto anch'io, stanno tentando una lettura più complessa, più tridimensionale di questa figura. Chiudo perché non ho veramente il tempo di appunto raccontarvi la storia del Testamento di Giobbe, però sappiate che, ecco, anche a livello di tradizione qualche luce, qualche spiraglio è possibile vederlo. Ma veniamo insomma invece alla tradizione più famosa. I grandi nomi di peso. Cominciamo per esempio con un Gregorio Magno che ci restituisce questo commento sulla moglie. Così, dopo le perdite dei suoi beni, dopo la morte dei suoi figli, dopo il ferimento e la lacerazione delle sue membra, si riferisce a Giobbe, il nemico mise in moto la lingua di sua moglie. Capite? Dove andiamo a parare. Satana, desideroso di conquistare Giobbe e la sua anima, usa il cuore di sua moglie, eccola l'immagine famosa, come una scala per arrivare al cuore di Giobbe e conquistare l'ultima fortezza, e usa il suo affetto di marito per cercare di raggiungere le sue profondità. Dopo tutto quel che è successo, si può immaginare che Giobbe sia vulnerabile davanti a sua moglie, che è la persona a lui più vicina. E con le sue parole, perciò, la moglie, ella potrebbe essere in grado di conquistare il suo cuore e la sua anima. Ecco che la moglie di Giobbe diventa il prototipo della tentazione. La donna che userà tutto il suo potere seduttivo per ottenere ciò che vuole. Agostino, Gregorio, Giovanni Crisostomo vanno tutti nella stessa direzione con poche varianti. Queste poche parole che poi analizzeremo più approfonditamente della moglie di Giobbe le hanno fatto guadagnare sì una posizione di primo piano nella tradizione che vi sto citando, ma sotto una luce estremamente negativa. Una donna legata direttamente a Satana. Non sfugge a questa strada nemmeno Tommaso d'Aquino, che fa queste considerazioni. Normalmente a una persona afflitta si offrono parole di vicinanza, parole di sostegno. A Giobbe no. A Giobbe non è stata nemmeno risparmiata la lingua di sua moglie, questo supplizio che gli arriva dalle parole della moglie. E Tommaso si spinge a dire una cosa interessante: apposta Satana l'ha lasciata in vita, perché di fatto tra i suoi affetti solo lei rimane in vita dopo la catastrofe. Solo lei rimane in vita proprio perché Satana la utilizza per insultare Giobbe attraverso la derisione di questa donna che fa sarcasmo sulla sua integrità. Una donna che lo provoca con perversa suggestione a rivoltarsi contro Dio e che lo tenta verso la disperazione. Così la donna, nell'interpretazione di Tommaso, è doppiamente crudele. Insulta l'intelligenza del marito, che è costretto ad ascoltare tali stolte parole, e insulta Dio, parlando contro la sua sapienza. Ma per fortuna, Giobbe la rimette al posto suo, sottolineando quanto sia grande, guarda caso, è una donna, la sua irrazionalità. Tommaso quindi anche lui loda la risposta di Giobbe, vero esempio di fortezza maschile, al contrario dell'irrazionale moglie, e perfetta sapienza di uomo che al contrario della donna non si lascia andare, non perde le staffe nonostante la sofferenza, non perde la sua lucidità e il suo contegno. Non va meglio in campo protestante, perché anche Calvino si accoda su questo che diventa un po' un cliché, possiamo affermarlo. Il protagonista per Calvino si trova tra due fuochi, deve combattere una doppia battaglia, deve combattere contro se stesso per non cadere in tentazione con tutto quello che gli è capitato e contro sua moglie, che lo fa disperare. Anche per Calvino, quindi, la donna è uno strumento di Satana, un vero e proprio demone, una versione del diavolo al femminile. E Calvino ha parole di solidarietà nei confronti di Giobbe, che avrebbe meritato una moglie di ben altro livello, una donna che fosse stata alla sua altezza. Alla donna che cosa dice? Calvino non rimane altro che pregare Dio affinché il suo saggio marito la riconduca sulla buona strada, a più miti consigli, e che il suo saggio marito possa guidarla e sempre istruirla. Per Calvino, addirittura, la moglie di Giobbe è fredda, insensibile al dolore del padre che ha perso i suoi figli e, cito letteralmente, è di fatto una bestia selvaggia. Ecco, una carrellata, e vedete che i commenti girano tutti intorno più o meno agli stessi nuclei. Questi antichi commentatori più o meno concordano. Anche tra i moderni non ha avuto, perlomeno fino a non moltissimo tempo fa, una grossa fortuna. E come vi dicevo agli inizi, coloro che ci fanno caso alla donna, forse mitigando un po' i toni, ma rimaniamo sempre in quell'ambito interpretativo. Fallisce il ruolo di moglie, avrebbe dovuto sostenerlo, avrebbe dovuto supportarlo, invece aumenta la gravità della sua prova, ne aumenta il dolore e via dicendo. Spostando l'interpretazione in questo senso, ovviamente la figura di Giobbe viene ancor più esaltata. La grandezza della fede, della perseveranza di Giobbe, insomma, non solo fa fronte a prove drammatiche e tragiche al di fuori, ma addirittura in casa sua combatte una battaglia proprio con la carne della sua carne, per riprendere, no, l'immagine biblica dei due che non saranno più due ma saranno uno solo. Ecco che in alcuni interpreti, maschi e femmine, la moglie di Giobbe diventa quasi l'esternazione della parte carnale di Giobbe contro cui lui ingaggia un'ulteriore prova di perseveranza. Forse è tra le donne meno comprese di tutta la scrittura, eppure forse un'altra strada è possibile ed è quella che vorrei provare a tentare con voi in questo pomeriggio. È un personaggio che non fa in tempo ad entrare nel racconto e praticamente esce subito. Parla poco. Ed è impressionante perché il libro di Giobbe è un libro di dialoghi, di grandissimi discorsi. Parla Giobbe ampiamente, parlano i suoi amici in modo ampio e articolato, parla Dio, alla parola di Dio, alla risposta di Dio viene dato un grande rilievo, un grande spazio. A questa donna toccano soltanto in ebraico sei parole. Numero sei parole. Capite quindi che è una presenza davvero fugace, una voce veramente molto molto bassa. Però a spulciare, come magari le teologhe femministe ci hanno insegnato, a leggere alcuni brani con quel sano spirito critico, con un po' di sospetto, ecco, a non dar sempre tutto per scontato, forse qualche cosa è possibile trovare anche in altri pezzetti del libro. Accenno solo, sono stati fatti studi importanti a questo riguardo. Giobbe è un uomo che gode di uno status sociale importante, salta fuori nel corso del libro che si poteva permettere, era molto stimato all'interno della sua comunità, si poteva permettere elemosine, di occuparsi degli altri, eccetera. Insomma, aveva molto tempo di riflesso. Lui si occupava di quelle cose lì, ma la gestione della casa probabilmente era nelle mani di qualcun altro che sapientemente contribuiva alla ricchezza di cui Giobbe era famoso. Piccole tracce, capite? Ma ce n'è una che credo valga la pena di essere guardata un pochino più da vicino. E proprio all'inizio del libro, voi sapete che si menzionano i figli di Giobbe, 7 maschi e 3 femmine, e vengono chiamati figli di Giobbe, ma è il segno, sebbene implicito, più evidente della presenza della moglie. I figli e le figlie del prologo sono molto interessanti, li richiamerò anche un pochino più tardi. Apparentemente è un'immagine di grande concordia e armonia. Si invitano a turno a fare festa, i maschi con le femmine, ed è un particolare interessante, soprattutto se si considera il ricorrente tema biblico dei conflitti fraterni. Dici fratello nella Bibbia e sai che di lì a poco c'è qualche cosa che non funziona. Invece i figli e le figlie di Giobbe sono apparentemente in grandissima armonia, immagine condensata nella capacità di fare festa e di celebrare tutti insieme. Tuttavia, questi figli, non so se ci avete fatto caso, sono fonte di grande ansia per Giobbe, che dice le sue prime parole proprio in riferimento a questo. Versetto 5, capitolo 1. Forse i miei figli hanno peccato e maledetto Dio nei loro cuori. Voi che avete tradotto il testo avete già incontrato un verbo chiave, barak, benedire, che però qui il contesto rinforza questo uso in senso eufemistico. C'è scritto benedire, ma in realtà è maledire, tenetevelo in mente perché ritorna poi. E per precauzione Giobbe pensava e faceva dei sacrifici al posto loro tutte le volte che le loro feste erano finite. Giobbe intercede quindi preventivamente per i figli e lo ha sempre fatto. Ripeto, versetto 5 del capitolo 1. La natura di queste feste rimane incerta. Non ci soffermiamo su questo particolare. In questo testo però è possibile leggere un contrasto. Festa, preoccupazione di Giobbe di non offendere Dio in nessun modo, nemmeno involontariamente. Si preoccupa che i suoi giovani, magari che festeggiano con disinvoltura, possano fare qualcosa che sia contro la volontà di Dio. Questa azione di Giobbe manifesta in lui, come dire, una certa mania di controllo, se posso osare. Lui è preoccupato dei peccati che possono commettere anche senza saperlo, I suoi figli invece mostrano una propensione molto più immediata, sono più inclini all'allegria, liberi dall'ansia del padre, che invece evidentemente ha una diversa sensibilità religiosa. Domanda: perché il testo solleva la questione? Perché ce lo dice? Perché ci invita a sostare su questo particolare di Giobbe che mette una pezza alle possibili trasgressioni dei suoi figli? Ci viene da chiedercene il motivo. Le ipotesi possono essere tante. I figli sono indifferenti alla religione del padre? Succede nelle migliori famiglie. O sono dei ribelli? O non sono obbedienti? E se è questo il caso, dov'è finita l'autorevolezza paterna e l'obbedienza dovuta? Domande. Il tenore del racconto gravida sull'idea che le sofferenze di Giobbe non sono a causa di nessuna trasgressione. Nella parte poi in poesia su questo tema ci si tornerà pesantissimamente. E Giobbe dirà: non ho trasgredito in faccia prima ai suoi amici e poi oserà dirlo anche in faccia a Dio. Non ho trasgredito io e nemmeno i miei figli. Quindi probabilmente è da escludere la ribellione e la disobbedienza, perché se Giobbe ha il coraggio di tirare fuori poi quando accusa Dio, cioè no, non è che mi sta capitando tutto questo per delle colpe, perché né io né i miei figli abbiamo trasgredito, e lo dice con sicurezza, insomma. Quindi no, i suoi figli si capisce qui che in realtà non trasgredivano in quelle feste. Allora forse i figli manifestano semplicemente una visione di mondo radicalmente diversa da quella del padre, molto più libera, svincolata da regole rigide, libera di celebrare la vita e avere il piacere semplice di stare insieme. Però Giobbe si preoccupa: non sia mai, non trasgrediscono, però metti caso che... Allora ci penso io, faccio il rito, celebro. Si dice di lui, non si dice dei figli che si premunivano di farlo. Allora ecco un altro dubbio che ci può venire, uno spiraglio. Se il padre è così, così rigido e controllato, vuoi mai forse, sono ipotesi, capite che qui ci stiamo proprio, spaccando il testo, ma non è senza senso, perché quando arriveremo a guardare le parole della moglie, queste piccole sfumature acquistano, queste piccole pennellate acquistano nel quadro generale il loro senso. Vuoi mai allora che forse i figli abbiano preso la gioia del celebrare non dal padre così rigido, ma dalla madre? Capite? È una suggestione. Però la buttiamo lì e poi vedremo. Una suggestione che può essere letta sia come nota positiva, anche come nota negativa. Perché, vedi un po', si sa che nell'educazione dei figli i genitori dovrebbero essere più o meno concordi. Quindi il testo butta una sfumatura, un suggerimento che spetterà a noi lettori sciogliere da una parte o dall'altra. Nota positiva: sti figli erano meno ossessionati del padre. Nota negativa: un'educazione liberale non conforme. E se fosse così, l'autorità di Giobbe sarebbe messa in discussione, perché tra le due strade i figli sembrano aver preso quella della madre, non quella del padre. Ma di nuovo anche la grandezza, l'ennesima dimostrazione della santità di Giobbe, che ha scelto, nonostante una famiglia che gli rema contro, la via più difficile e moralmente irreprensibile, nonostante la solitudine che questo rigore comporta. Tuttavia, ecco, vedete, piccoli accenni che però, vi preannunciavo, trovano forse, forse senso quando finalmente sentiamo la moglie di Giobbe che parla. Le uniche parole che dice, lo sapete, sono molto famose e letteralmente la donna entra in scena quasi a gamba tesa con un Giobbe che si è appena seduto su quel mucchio di cenere e gli disse la sua donna, sua moglie, persisti ancora nella tua integrità? Benedici o maledici Dio e muori. Il testo è sicuro, non ci sono critiche, non ci sono varianti, il testo ha un'attestazione che non lascia dubbi. Se facciamo una sinossi con le traduzioni in italiano ci accorgiamo che l'unico punto sensibile è quel benedici o maledici. E le diverse traduzioni appunto restituiscono o la lettura letterale o la lettura in senso eufemistico, che però abbiamo già trovato altrove nel testo, nei versetti precedenti. Moltissima attenzione è stata data alla seconda parte delle parole della moglie di Giobbe. La critica essenzialmente si è concentrata su quel verbo, no? Barak cattura subito l'attenzione, è una bestemmia, che cosa intende, che cosa dice? E la tradizione che prima abbiamo citato proprio lì si aggancia. È quello il punto caldo che ha permesso agli interpreti di associarla a Satana, alla tentazione e via dicendo. Però anche la prima parte delle parole della moglie di Giobbe io credo che non vada assolutamente tralasciata. E anzi, siccome ne dice così poche, bisogna proprio guardarle, come dire, al microscopio l'una dopo l'altra. E proprio la prima parola che dice la moglie credo che meriti la nostra attenzione. Odeca. Ancora, è la prima parola della donna e secondo la maggior parte degli interpreti è da intendere in senso interrogativo. Si può anche leggere ancora persisti nella tua integrità. Si può leggere come la maggior parte degli interpreti fa ancora persisti nella tua integrità. Io per il momento propendo per la forma interrogativa. Non è detto che non cambierò idea, più avanti, studiando meglio, anche se per la linea che sto seguendo cambierebbe poco. C'è qualcuno invece che con buone ragioni propende per una frase dichiarativa. Siccome io per il momento la leggo interrogativa, così ve la vendo, ok? Però onestamente vi segnalo che sono possibili altre vie, che però secondo me non cambiano quello che ci leggo e quello che ci vedo. Odeca, ancora, ancora? Quando è usato come avverbio, od, sapete che indica continuità, persistenza, normalmente verso qualcosa nel passato. Vi dicevo che si tratta di una parola spesso trascurata, ma forse questa parolina fa luce su una particolare disposizione di Giobbe, perché nonostante tutte le calamità che gli sono piombate addosso, fondamentalmente non è cambiato niente in lui. Beh, positivo, cioè guarda lì che pezzo d'uomo stabile. E forse non solo dice qualcosa di Giobbe, ancora lì stai, dice forse qualcosa anche delle disposizioni della moglie di Giobbe. Soprattutto se Odeca viene letto nella sua forma interrogativa, perché questa parola fa trasparire una certa esasperazione e un giudizio verso il marito che continua a rimanere in una posizione inflessibile, ben lontano per la donna dall'essere una qualità lodevole. L'incrollabile resistenza di Giobbe, che ancora si aggrappa a qualunque cosa stia trattenendo, è per la moglie il segno di una disfunzione. Ed è su questo che decide per un intervento deciso che sfiderà alla radice le convinzioni più profonde del marito. Perché io propendo per questo? Perché proseguendo nella lettura abbiamo questo ma zik betum mateka, resisti, persisti nella tua integrità. E si tratta di una frase ambigua, molto ambigua. È composta dal verbo chazak e dal sostantivo tumma. Partiamo dalla fine, tumma è il sostantivo. È un sostantivo che deriva da una radice verbale, viene dalla radice tamam, che significa essere completo. Si tratta di una radice cruciale nel libro di Giobbe che copre una vastissima gamma di significati: irreprensibile, giusto, onesto, perfetto, pacifico. E si tratta di un attributo che innanzitutto trasmette l'idea dell'affidabilità, dell'essere genuino. Nel libro di Giobbe questa radice si trova praticamente in tutti i suoi derivati. L'aggettivo tam compare subito nel libro, immediatamente, nel verso di apertura del libro, ed è una delle prime cose che apprendiamo su Giobbe, che appunto era irreprensibile. Versetto primo. Questa descrizione viene poi confermata niente meno che dal Signore nel dialogo celeste contro Satana. Hai visto il mio servo Giobbe? È irreprensibile. Questo aggettivo, questa parola, la radice, vi dicevo, viene poi utilizzata in tutte le sue sfumature, fa inoltre parte dell'insistente autovalutazione di Giobbe. Per esempio, la si trova al capitolo 9 o al capitolo 12, nel versetto 4, in una forma particolare. Giobbe definisce se stesso tamim. È un aggettivo irreprensibile utilizzato tantissime altre volte nella Bibbia, in connessione, guarda un po', con le offerte cultuali che devono essere senza difetto e senza macchia per essere gradite a Dio. Persisti nella tua integrità. La moglie sembra accusarlo di essere completamente inadeguato a affrontare quello che gli sta succedendo. All'inizio del libro viene citata la pratica meticolosa da parte di Giobbe che fa sacrifici precauzionali in favore dei suoi figli, casomai avessero peccato. Irreprensibile, vedete? Cioè, l'atteggiamento Giobbe ce l'aveva ed è la cosa che dice di se stesso ripetutamente. Questa sua irreprensibilità gli viene addirittura attribuita da Dio stesso. Altre occorrenze di questa radice si trovano poi sparse in tutto il libro, non meno di 18 volte, e data la diffusione di questa parola si può pensare che proprio essa, insieme a tutto il grappolo di significati che le gira attorno, appunto perfezione, integrità, eccetera, eccetera, copra un posto di rilievo nell'universo morale del testo, anzi di più. È proprio questa qualità morale di Giobbe ad essere presa, se ve lo ricordate, come pretesto per la scommessa tra il Signore e Satan, nonché la base per le proteste di innocenza di Giobbe in sua stessa difesa. Ogni volta, però, che questa radice viene utilizzata, sembra apparire in senso positivo, una qualità desiderabile. Il dubbio ci viene quando viene utilizzato dalla moglie di Giobbe, che è una voce di minoranza, che è una voce che va controcorrente, che è una voce che balla una musica tutta sua. Un modo possibile, infatti, di leggere il discorso è ascoltare nelle sue parole una critica alla tumma, alla integrità di suo marito, che persiste, che continua a mantenere. La nota stridente e dissidente della moglie mette forse in guardia dalla nozione comune di questo tipo di integrità e svela la possibilità che questo termine possa non essere così trasparente come comunemente si può pensare. Perché tralasciando la roba celeste, le scene in cui la moglie non compare, lei, semplicemente guardando il marito, può aver visto nella loro relazione, nelle sue relazioni quotidiane, qualche aspetto di alcune dinamiche interiori dell'uomo che forse prendevano forma in quella integrità che lei si permette di segnalare quanto meno come opaca. L'abitudine di Giobbe, ritorno lì, di offrire sacrifici come precauzione verso i suoi figli, potrebbe in realtà rivelare, se guardato con sospetto, un Giobbe che vive un profondo senso di insicurezza e quindi di paura e quindi della conseguente necessità di riprendere il controllo. Ma se hanno peccato, ma cosa succede se hanno peccato? Ma cosa può succedere? E allora ci penso io. Le prime parole di Giobbe sembrano rivelare molto sulla sua percezione del mondo. Ricordatevi, sono le prime parole che dice. Ed è importante che un personaggio, no, venga presentato in quella luce. Sembra che Giobbe pensi al mondo come un posto totalmente precario, il cui equilibrio poteva essere scosso da qualche atto inconsapevole dei suoi figli, addirittura meritevoli eventualmente della punizione divina. A questo Giobbe cerca di porre rimedio con i sacrifici, così da ristabilire quell'ordine eventualmente turbato. Ma adesso l'illusione di mantenere il controllo è stata tragicamente esposta attraverso le devastanti perdite che entrambi hanno subito. Tuttavia Giobbe ha continuato ad offrire le stesse risposte rituali, una reazione riflessa. Giobbe ha perso tutto, non sa che cosa fare, la sua unica risposta sono i riti convenzionali e le risposte, le formule pie e superficiali. E in questa reazione, forse, non voglio avere ragione, però ve la butto lì, forse la moglie intravede in quella integrità del marito un paradigma religioso rigido che gli impediva una conoscenza differente. Quel che Giobbe chiama integrità per la moglie forse è una forma di fondamentalismo che lei critica. Perché, diciamocelo, tiriamoci via le forme da santino. Che integrità è quella che permette di riconoscere come benedizione la perversione di uno che ti colpisce senza motivo? È una domanda scomoda, destabilizzante. La critica della moglie a questa integrità si fa evidente se si considera l'altro pezzetto di questa sua prima parte di discorso. Il verbo chazak, persistere. Qui è allifil ed è accompagnato dalla preposizione be. E quando è in questa versione, la gamma dei significati va da afferrare, aderire, dedicarsi, trattenere con forza, mostrare con risolutezza, stringere. Nella parola, quindi, è radicata l'affermazione energica di forza e di controllo. Detta positivamente, questa parola indica la determinazione a trattenere qualcosa e quindi potrebbe essere descritta come coraggiosa perseveranza. Detta però in modo più negativo, la stessa determinazione potrebbe anche essere descritta come un atteggiamento nevrotico e compulsivo. Entrambe le sfumature sembrano essere presenti. La frase che la moglie gli dice «ancora persisti nella tua integrità» vi sarà venuta in mente perché la frase, pressoché identica, ricorre qualche versetto prima, al capitolo 2, versetto 3. È il Signore che dice ad Assatan che Giobbe persiste ancora, nonostante quello che gli è capitato, nella sua integrità. Mazik betumato. E qui l'integrità e la sua perseveranza sono indiscutibilmente viste in modo positivo, anzi sono motivo di ulteriore orgoglio e ammirazione per il Signore, che aggiunge questa ad altre lodevoli qualità. Uomo retto e irreprensibile che teme Dio e si allontana dal male. Nella frase della moglie di Giobbe però il tono sembra essere diverso. Ai suoi occhi infatti la perseveranza di Giobbe è diventata un attaccamento rigido e ostinato, al punto che non riesce a vedere lo scandalo di ciò che il Signore gli ha fatto e ha concesso ad Assatan di fare. Ma lei, senza essere al corrente del dialogo celeste, si è accorta che questa rigidità è diventata profondamente dannosa per il benessere di suo marito. Ed ecco che suggerisce una radicale e controversa soluzione. Seconda parte delle sue parole. Barek Elohim Tamut. Benedici, maledici Dio e, detta proprio come va detta, crepa e muori. La prima parte della seconda metà del discorso, questo Barek Elohim, contiene una frase fondamentale su cui può impregnarsi l'intero significato delle sue parole. E come la frase precedente, anche questa, questo Barek Elohim, è carica di ambiguità e richiede a noi naviganti nel testo una particolare attenzione. L'avete già visto, in ebraico si legge benedici Dio, ma in molte traduzioni troviamo maledici Dio e interpretano questo verbo con l'eufemismo per evitare, no, che si dice è improprio bestemmiare Dio esplicitamente, quindi lo si dice con un eufemismo. Nel racconto in prosa il verbo barak compare 7 volte. E queste 7 volte presentano oscillazioni di significato. La prima citazione della parola, appunto, i sacrifici di Giobbe per i suoi figli, non si sa mai che abbiano maledetto. In ebraico c'è bara. E tutte le volte noi lettori, in un qualche modo, dobbiamo negoziare il significato nel libro. Vorrà dire benedire o vorrà dire maledire? Nella maggior parte dei casi il contesto scioglie molto facilmente il dubbio e ci si risolve senza timore per il significato letterale o per il significato eufemistico. Tuttavia, il fatto che ogni volta che in questi primi versi sia utilizzato con questa oscillazione di significato cattura l'attenzione su di sé. Su questo verbo. E nel discorso della moglie di Giobbe tutta questa ambiguità sembra essere concentrata. L'ambiguità, io sostengo, di questa parola è irrisolvibile nel discorso della moglie e probabilmente voluta. È una sorta, io credo, di dispositivo retorico intenzionale, progettato per sintonizzare i lettori e le lettrici con l'ambivalenza teologica all'interno del libro nel suo insieme. Un'ambiguità necessaria, deliberata, un'ambiguità che non dovrebbe essere tanto affrontata come problema, ma come caratteristica insita del libro, una peculiarità, una ambiguità che noi dovremmo forse abbracciare. Cito le parole di un grande commentatore, Todd Linafelt, che a questo proposito dice: «La mia tesi è che questa indecidibilità semantica sia l'indicatore di una faglia teologica che percorre la lunghezza del libro, i tremori associati a questa linea di faglia si sentono senza dubbio in vari punti del libro, ma si percepiscono più acutamente nei punti di maledizione e benedizione, di vita e di morte. Cioè il libro di Giobbe funziona per ridefinire o almeno riesaminare i presupposti del significato di Barak. Questo quindi apre alla possibilità di leggere le parole della moglie in una specie di continuum in cui la maledizione e la benedizione coesistono allo stesso tempo. Per la moglie di Giobbe la benedizione può essere maledizione, ma la maledizione può portare alla benedizione. Quando Giobbe e a Satan usano Barak nel senso di maledire, prime parole di Giobbe, versetto 5, ma anche a Satan, capitolo 2, versetto 5, fagli questo, toccalo, bla bla bla, vedrai come ti benedirà in faccia, no? È la traduzione che ci suona più familiare, ma lì è ovviamente detto, no? In senso chiaramente al contrario, vedrai, vedrai, allora sì che ti bestemmierà. Lo usano riferito a Dio. Qui è chiaro, la maledizione è totalmente negativa. Totalmente negativo che i figli possano maledire Dio. E Giobbe c'ha l'ansia per questo. Per Dio e a Satan la scommessa era costituita in modo che se Giobbe avesse benedetto Dio in faccia, ovvero maledetto, avrebbe fallito la prova, mostrando quindi come la sua pietà e la sua devozione fossero in realtà condizionate. Ma nel discorso della moglie sembra esserci qualcosa di diverso. Esorta Giobbe a benedire e maledire senza esitazioni. E proprio per questo, no, è stata fatta oggetto delle feroci critiche da parte di molti. Ma questa maledizione è per lei un'azione necessaria, forse addirittura benefica, sicuramente trasformativa. E l'ultima sua parola, Vamut. Nessun dubbio qui, nessuna ambiguità sull'ultima parola della donna, universalmente tradotta con muori. Tuttavia, sebbene la traduzione non sia contestata, questa parola, ancora una volta, credo possa rivelare qualcosa di più complesso. Come per le altre parti del suo discorso, sembra esserci nelle parole della donna una dinamica profondamente sovversiva, anche nell'uso di questa parola, parola che è tanto più toccante visto che è l'ultima parola che dirà in assoluto in tutto il libro. L'audacia e la franchezza con cui suggerisce la possibilità della morte per Giobbe, badate, è in diretto contrasto con le preoccupazioni precedentemente espressi tra il Signore e a Satan nella loro conversazione in cielo. In effetti, la motivazione presentata da a Satan per un ulteriore assalto a Giobbe è che la conservazione della vita è la motivazione umana più profonda. Tutto ciò che le persone hanno lo daranno per aver salva la vita. Quindi, quella è veramente la prova. Così, finché Giobbe non sarà posto realmente di fronte alla minaccia della morte, la sua prova non potrà considerarsi completa. Questa logica è tacitamente riconosciuta dal Signore, ma il Signore insiste con Satan affinché siano posti dei limiti e gli fa promettere che avrebbe potuto fargli di tutto, ma non di farlo morire. Satan avrebbe preservato la vita di Giobbe. Versetto 1.12 e 2.6. La morte di Giobbe era una linea che non poteva essere varcata. una linea solida e assoluta in cui la morte rappresenta la negazione ultima e definitiva. E anche Giobbe condivide questo orizzonte. E di fronte alle catastrofiche notizie di perdite di beni e di persone, si esprime mediante quel famosissimo proverbio, si esprime dicendo l'inevitabile e irreversibile definitività della morte. Nudo sono uscito dal grembo di mia madre, nudo vi ritornerò. A prima vista, applausi, l'atteggiamento di Giobbe sembra molto maturo, molto realista. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sembra esprimere la convinzione che in tutta l'esistenza, dalla nascita alla morte, Dio è degno di lode e di adorazione. Però, di nuovo, col sospetto, proviamo a bussare a questo testo. Ma succede davvero così? A un esame più profondo. Cioè, scusate, faccio una piccola digressione. Io spero che non sia mai capitato a nessuno. Ma quando subisci un tragico lutto, una tragica perdita, ma non è forse più atroce ricevere quelle parole magari da una pia persona che ti batte la mano sulla spalla? È la volontà di Dio. Ha un esame più profondo. Dio ha dato, Dio ha tolto, che problema c'è? Sia lodato il nome del Signore. Andiamoci dentro. Queste parole sembrano fin troppo stereotipate. Parole convenzionali che proteggono dalle piene implicazioni della morte come ultima negazione. Sono formule che forse permettono a Giobbe di rimanere all'esterno di se stesso. Sì, integro, ma parole che gli impediscono di sperimentare quella intrinseca perdita di controllo che inevitabilmente la morte comporta. È come se Giobbe non fosse in grado di accedere alla devastazione della morte dei suoi figli, perché la coscienza religiosa in cui è stato forgiato, perché il suo paradigma di fede è diventato per lui una sorta di barriera. La moglie di Giobbe gli presenta invece l'impresentabile, quel confine. La moglie gli presenta la morte in modo audace e diretto, come opzione praticabile e non solo praticabile, anche desiderabile. Alcuni commentatori vedono in queste parole un suggerimento per una sorta di eutanasia teologica, una via compassionevole per mettere fine a tutto quel dolore. Ma sebbene già questa sia una lettura assolutamente degna e già sovversiva, forse le parole della donna vanno ancora più in là. Ciò che la moglie sta sovvertendo non è solo il presupposto che la morte vada evitata a tutti i costi, ma sta sovvertendo la nozione stessa di morte. La morte non è solo un mezzo per porre fine al dolore, ma è una soglia che in un qualche modo va attraversata per essere realmente trasformati. Ed effettivamente quel seme, queste parole sovversive, man mano che il testo si dispiega, questa idea embrionale germoglierà e metterà radici nell'esperienza umana di Giobbe. Spezzerà pian piano la crosta indurita dalle sue certezze religiose. Andate a vedere come comincia il capitolo 3. E attenzione a come viene tradotto anche nell'ultima versione della CEI. In ebraico, Areken, dopo questo. Sapete che al capitolo 3 Giobbe sembra un'altra persona, completamente, addirittura cambia la forma del racconto, come se ci fosse addirittura bisogno di una forma diversa, la poesia. per esprimere la novità di quelle parole. Il capitolo, la trasformazione di Giobbe, comincia in ebraico con Ha-Are-Ken, dopo questo. La versione anche ultima della CEI traduce con allora Giobbe. Cambia. Perché dopo questo cosa? Cos'è capitato? Io e gli altri commentatori che mi stanno aiutando in questa ricerca sosteniamo che siano proprio le parole della donna. Dopo quel che è capitato con la donna si apre una frattura. Segnali di questa frattura ci sono già prima e mi vorrei soffermare su quelli innanzitutto. Come reagisce Giobbe? Non ha detto una parola contro Dio che gli ha tolto tutto, figli compresi, non ha detto niente, ma ha una reazione veemente nei confronti di sua moglie. Strano, no? E di solito anche noi, quando reagiamo così istintivamente, è perché ce lo insegnano l'analisi, la psicanalisi, è perché siamo stati toccati in qualcosa di vivo che magari nemmeno ne siamo completamente consapevoli. Hai parlato come una stolta, hai parlato come parlano le donne stolte, le nevalot. Nabal, una radice interessante che innanzitutto non segnala la stupidità, diciamo una debolezza, non tanto una debolezza intellettuale, ma è una parola che nell'ebraico biblico segnala una ottusità morale, una cecità religiosa. Però c'è una distinzione sottile che vale la pena di prendere in considerazione. Giobbe non dice direttamente a sua moglie stupida, stolta. Dice che le sue parole sono come quelle delle stolte, cioè le sue parole sono sciocche. Perché se sua moglie fosse stata una pazza, una anormale, beh, lui non le avrebbe mica prese in considerazione, cioè ma non ascolti un pazzo, no? Avrebbe potuto semplicemente liquidare la questione. Ma sono le parole che ha detto ad essere stolte, non lei. E questo implica che prima di rifiutarle, lui in un qualche modo debba prenderle in considerazione. Quel paragone ci segnala un processo di ascolto, perché se le paragoni a qualcosa vuol dire che le hai ascoltate, capite la sottigliezza? Nel fare questo, qualcosa di lui, secondo me, è stato toccato. E la critica che Giobbe le muove rivela molto più qualcosa di se stesso e dei suoi paradigmi di quanto non dica su sua moglie. Qualcosa è stato toccato e il cambiamento della sua risposta è un'indicazione del modo sottile in cui le parole della moglie hanno iniziato a spostare qualcosa dentro di lui. Giobbe si esprime e le disse: hai parlato come le stupide, se da Dio accettiamo il bene, non accetteremo anche il male. Notate qualcosa di particolare in questa frase? È una domanda, la prima domanda di tutto il libro. Le precedenti parole di Giobbe sono state tutte in forma dichiarativa. Ecco, la dichiarazione che cosa esprimi? Convinzione, certezza. Adesso, per la prima volta, Giobbe si esprime formulando una domanda. Sì, è una domanda retorica che prevede una chiara risposta. Tuttavia, lo spostamento dalla dichiarativa all'interrogativa è un segnale importante. Una tale domanda, infatti, incomberà nella sua testa per tutto il libro. Quella domanda, insieme alle parole che l'hanno suscitata, gli starà lì, indugerà nella sua mente molto, molto a lungo. Uno, primo segnale che qualche cosa sta cambiando. Non si esprime più dichiarando convinzioni e certezze, ma lo fa nella forma interrogativa. 2. Questa domanda suggerisce, introduce un elemento che fino a questo momento non c'era stato, suggerisce che sia il bene sia il ra, il male provengono dalla mano di Dio. E vi pare poco? Sebbene possa sembrare un'affermazione teologica standard, un conto è recitarla come un'idea retorica, un altro è cominciare a riflettere veramente sulle sue implicazioni. Sembra che si sia aperta una porta di indagine aperta su quella domanda che poi sarebbe appunto rimasta lì con lui a lungo. Questa domanda suggerisce che le relazioni tra Dio, il bene e il male si stanno spostando dall'essere un punto di astrazione teologica a una questione rilevante e scottante. E infine, ancora, scusate perché c'è anche un'altra cosa, si può notare in questa risposta di Giobbe alle parole della moglie un cambiamento di prospettiva rispetto al precedente discorso di Giobbe nel versetto 21 del capitolo primo. In quella prima risposta, forma dichiarativa, è il Signore, è Adonai che dà e prende. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Qui, al versetto 10 del capitolo 2, la prospettiva, guardateci, è ribaltata. La prospettiva è terrena e umana. Se da Dio accettiamo il bene, non dovremmo accettare il male? Prima Dio ha dato, Dio ha tolto il cielo, adesso noi, terra. Fino a questo punto la vita di Giobbe girava attorno alle esigenze di Dio, alla sua prospettiva, il punto di vista di Dio. Questo era l'orientamento principale del suo mondo. Nel primo versetto, infatti, è descritto, l'abbiamo richiamato, come uno che temeva Dio e si allontanava dal male. E non è successo nulla a Giobbe fino a questo momento senza che lui pensasse a Dio o vi facesse riferimento. Ora, sebbene Dio sia menzionato, l'esperienza umana che qui viene richiamata, perché l'azione non è più descritta come un'azione di Dio, ma come un'azione che tocca a noi, adesso, sebbene Dio sia menzionato, l'esperienza umana diventa un punto legittimo di osservazione, da cui riflettere sul mondo e sulla complessità della vita. E badate che è solo attraverso questo cambio di prospettiva che il confronto tra Dio e l'uomo potrà diventare il tema del libro. E infine, altro piccolo particolare, guardate il modo in cui Giobbe chiama Dio in questo versetto. La prima volta che lo nomina, versetto 5 capitolo 1, lo chiama Elohim. Nel versetto 21 si riferisce a lui chiamandolo ripetutamente Adonai. Qui, al versetto 10 del capitolo 2, lo nomina con l'articolo determinativo davanti, a Elohim, che come sapete può essere tranquillamente tradotto in senso molto generico la divinità. E questo, guardate che chi il testo lo legge col microscopio lo ha notato, questo solleva la questione se all'interno di Giobbe si stia realizzando un certo grado di dissociazione su chi sia veramente Dio e se un elemento di dubbio si sia insinuato nella sua mente, magari anche inconsciamente, e se le sue certezze su Dio siano ancora vere. In tutto questo, Giobbe non peccò con le sue labbra. E questo particolare è stato notato anche dagli antichi maestri. Perché questa variazione? Perché dire che non peccò con le sue labbra? Forse non dice niente, però qualcosa dentro forse si è insinuato. Io e altri, insomma, sosteniamo in realtà che la moglie di Giobbe sia la catalizzatrice di questi cambiamenti. Le sue parole lo fanno pensare, anche se in un primo momento le respinge. Il suo discorso fa effetto. Lei introduce la morte, risveglia il dubbio. Giobbe non è più sicuro di nulla, comincia a porsi delle domande. Le sue parole costringono un Giobbe riluttante a pensare. E sebbene lui la insulti pesantemente, qualcosa entra. Mettendogli davanti la scelta tra benedizione e maledizione, lo costringe a reagire. E grazie a sua moglie, Giobbe si trasforma da credente sicuro di sé a uomo che si interroga. Cosa fa la moglie di Giobbe? Lo costringe a pensare. Giobbe è sotto inchiesta. La sua fede è sotto indagine. Toccalo nella carne, vedrai come ti benedirà in faccia. E ogni mezzo, tutto tranne il farlo morire, è diventato lecito per provare se Giobbe sia sincero nella sua fede, se dice la verità. Possiamo pensare a un Giobbe sotto tortura, ma possiamo dar credito alle parole di uno sotto tortura? Possiamo dar credito a quando dice sia benedetto il nome del Signore, lui dà, lui toglie, va tutto bene? Lo sappiamo che la tortura non è un modo legittimo ed efficace per estorcere la verità, per estorcere una confessione. Sotto la pressione del dolore si pensa l'accusato dirà la verità. Poiché mentire è un atto intellettuale complesso e sofisticato, a causa del dolore sarà difficile da mantenere, no? Il torturatore, quindi, qualcuno pensa, ha il diritto, ha il dovere di infrangere la volontà del sospettato, così che le sue bugie vengano smascherate. Ma l'idea, lo sappiamo, che con la tortura si ottenga la verità è completamente falsa, perché il torturato dirà qualsiasi cosa pur di fermare la tortura. E sappiamo che il dolore prolungato distrugge attivamente il linguaggio della vittima. Determina un ritorno a uno stato prelinguistico fatto di suoni gutturali, grida, come quelle che fa un essere umano prima di imparare a parlare. Perché il dolore è onnicomprensivo e il torturato viene alienato dal suo corpo. Si è pronti ad accettare qualsiasi cosa quando si è sotto tortura. Addirittura ad accettare il punto di vista del torturatore. Giobbe è assistito buono e impassibile alla sua disgrazia, fino al culmine di una sottomissione che lo induce a benedire effettivamente il Signore per il male che gli sta facendo. Non si scaglia verbalmente contro Dio. Lo ripeto, ci possiamo chiedere quale parola, quale voce sta usando Giobbe. Se da Dio accettiamo il bene, perché non il male? Poi tace, il suo silenzio è totale. La sua cooperazione con Dio e le frustate verbali contro la moglie sono il risultato, forse, della tortura che quest'uomo sta subendo. Ferma Giobbe il punto tradizionale della visione su Dio. Sua moglie, invece, osa parlare. Lo conoscete quel detto ebraico? Machlolet leshem shamaim. Dissenti in nome del cielo. E la tradizione ebraica è importante ascoltare anche le voci dissidenti. E spesso in una voce dissidente si nasconde un punto di verità che spesso si tende a tralasciare. La moglie di Giobbe osa parlare fuori dal coro osa parlare e il primo passo per resistere alla tortura è dare al dolore un'immagine, metterla in parole. La moglie di Giobbe, nonostante la sua intensa sofferenza, perché tutti si sono dimenticati che anche la sua vita è stata distrutta, che sono suoi i figli ammazzati, ok? Sono suoi i figli ad essere stati trucidati. La moglie di Giobbe, nonostante questa sofferenza, si aggrappa alla sua voce. Non dice molto, forse anche lei prostrata da quel dolore, ma ha il coraggio di abbracciare un punto di vista differente. Voce di minoranza, le parole della donna saranno quelle che maturano in Giobbe il cambiamento. E l'ambiguità di quel verbo che abbiamo sottolineato, benedire, in bocca a sua moglie, suggerisce davvero una paradossale verità. Certe bestemmie sono davvero una benedizione. Prima Giobbe tace, poi dopo quello ricomincia a parlare con gli amici sapienti che gli manifestano sostegno e tutto, lo sapete, però adesso è cambiato il suo linguaggio. Giobbe è diventato abbastanza forte da rigettare quel paradigma, quello stampo teologico di fai il bene, sarai benedetto e verrai punito se ti comporti male. Si ribella Giobbe, non è più disponibile a tollerare quella legge del bene e del male senza fare atto di resistenza e chiederà direttamente a Dio conto dell'ingiustizia, della brutalità, esigendo di dire la sua. La sua voce, la voce di Giobbe, era deteriorata a tal punto da essere ridotta al silenzio e dopo quello romperà. Le parole dissidenti di sua moglie, deviate e dissonanti, fuori dal recinto del dogma, lo spronano a una ricerca più vera e onesta di Dio, senza perdere se stesso. E sì, in questo, molto similmente a Eva, la moglie di Giobbe lo spinge a dubitare dell'uso che Dio fa del suo potere. La visione di mondo, con il suo bisogno di certezza, di controllo, la sua insistenza su ciò che è giusto e su ciò che è sbagliato, sua moglie non la riconosce più come adeguata e quindi, di conseguenza, la mette in discussione. Giobbe forse doveva essere liberato da questo suo fondamentalismo, rinunciare a questa visione di Dio, e fare così è certamente un po' morire. Morire a qualcosa per rinascere, si spera, a qualcos'altro in modo più adeguato. Sua moglie lo provoca ad aprire gli occhi per provare, se possibile, a cercare un Dio più profondo. Sua moglie gli offre la possibilità della rinascita dalla violenta estinzione della sua identità e dagli schemi che lo condannavano a una visione sotto controllo di Dio. Nella misura in cui, concludo, la morte del linguaggio diventa morte di sé, la rinascita alle parole diventa ritrovamento di sé. Ed è con parole nuove che al capitolo 3 Giobbe riaprirà la bocca e inizierà maledicendo il giorno della sua nascita, perché adesso sta cercando di partorire un uomo nuovo, non più sottomesso ma resistente. Così la donna che gli aveva dato quei 10 figli morti a causa di quel sistema oppressivo è anche la stessa donna che lo rimette al mondo dandogli parole nuove per dirsi. Dopo quello Giobbe è addirittura pronto a combattere con Dio, ad accusarlo per perderlo se necessario, ma con la speranza di ritrovarlo in un orizzonte più ampio dove certi conti non tornano più perché inadatti in partenza. Ecco la moglie di Giobbe, una donna difficile da addomesticare, una donna terribile, una donna che sceglie le sue parole con cura, Parole che spazzeranno via l'ultima barriera tra suo marito e il vuoto. Parole che lacerano il velo della sua pia razionalizzazione. La moglie dà a Giobbe il coraggio di accusare la divinità, rivelando anche un terribile segreto. È vero che colui che bestemmia Dio muore? Vediamo cosa succede. E su quel mucchio di cenere Giobbe affronta la tragicità della precarietà umana. Privato di tutto, finalmente ha assaporato l'assenza al cuore delle cose e l'estrema fragilità di ogni conoscenza, anche teologica.